Nell'anno 2000 ci fu un'esposizione straordinaria della Sindone. Ero stato assegnato a San Domenico nel centro storico di Torino, così potei contemplarla più volte. Comprai anche una videocassetta per approfondirne la conoscenza. Grande fu l'emozione quando improvvisamente apparve sullo schermo il volto Sindoni. Mi ha fatto un'impressione fortissima. Ecco quello che io vorrei fosse per noi questo incontro con Gesù nel racconto della Passione secondo Matteo. Questo Vangelo viene proclamato per intero ogni 3 anni a più voci, la Domenica delle Palme. Non ci sono altre opportunità per ascoltare e meditare su questo brano. Se durante l'anno il Vangelo si dipana velocemente in brevi sezioni, improvvisamente abbiamo l'impressione che rallenti. Seguiamo Gesù quasi passo per passo dal suo ingresso a Gerusalemme al Calvario. Diventa cronaca quotidiana. Molteplici quadri e personaggi cronologicamente si susseguono in sequenze ordinate. Questo racconto si dipana in ben 3 capitoli. Fa solo specie il discorso della montagna, che è altrettanto lungo. Con questa parte si entra nel vivo della passione di Gesù. Gli evangelisti ci presentano una serie di giudizi umani apertamente sfavorevoli alla persona di Gesù e alle sue prerogative di Messia e figlio di Dio. L'isolamento interiore e morale, consumatosi nel Getsemani, si estrinseca qui in un abbandono e un rigetto fisico da parte di tutti. E vorrei che anche noi prendessimo posizione. Il Sinedrio, rappresentante del popolo eletto, con un suo giudizio di condanna rifiuta Gesù la prerogativa di Messia. Il rinnegamento di Pietro, cui ha fatto da preludio la fuga dei 12 al momento della cattura, c'è il ripudio dei discepoli ad accettare Gesù come Salvatore. Nella persona di Pilato, che conduce il processo civile, è ben simboleggiata la crocifissione umana della regalità di Cristo. Infine, la coronazione di spine e gli scherni dei soldati completano il ciclo dei giudizi negativi. Quale rifiuto dell'umanità di riconoscere in qualsiasi potere a Gesù, ancora adesso. Per Matteo il presente è una maturazione del passato, ma anche del nostro. Come abbiamo ascoltato dal profeta Isaia, no? La parola di Dio è come acqua che irrora la terra, può farla germogliare subito oppure come neve diventare poi acqua e dare frutto a suo tempo. Se lasciamo entrare la parola di Dio nel tempo, questa illumina la nostra vita. Il cui insegnamento, destinato all'assemblea dei credenti, rafforza e sviluppa la fede in Cristo per portare a compimento il regno di Dio, che è un tema dominante nel Vangelo di Matteo. Lo stesso popolo eletto ripudia il suo Messia e se ne assume le responsabilità, dando così una nuova svolta alla storia della salvezza. Non gli riconosce neppure la prerogativa di innocente o di giusto. Condannato a morte, Gesù è condotto al Calvario e giustiziato, realizzando l'evento capitale della storia della salvezza. Predomina in tutto questo ciclo l'intento teologico e di salvezza, sviluppato in modo stretto sulla tradizione biblica, del servo di Yahweh sofferente, in Isaia. Come sapete, Matteo è l'evangelista che più di tutti fa delle citazioni bibliche dell'Antico Testamento. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso. Per questo renderò la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. È vicino e mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? e qui invece l'hanno dichiarato colpevole, non l'hanno riconosciuto come Messia. Il giusto perseguitato e trionfante l'abbiamo già visto nel Salmo che abbiamo pregato, ma anche nel Salmo 119, uno dei più lunghi del Salterio. I superbi mi insultano aspramente, ma non devio dalla tua legge. Ricordi i tuoi giorni di un tempo, Signore, ne sono consolato. Ma preso lo sdegno contro gli empi che abbandonano la tua legge. Sono canti per me i tuoi precetti nella terra del mio pellegrinaggio. Ricordo il tuo nome lungo la notte, osservo la tua legge, Signore. Tutto questo mi accade perché ho custodito i tuoi precetti. Gesù non è venuto a inneggiare se stesso, ma a far conoscere la volontà del Padre, come il Vangelo di oggi, no? La misericordia di Dio. Ma noi amiamo di più un Dio giudice e poliziesco, pertanto facciamo fatica ad accettare questo Vangelo, e tanto più i suoi contemporanei. Fattasi mattina, la riunione notturna è stata un'istruttoria informale, ne abbiamo già ascoltato ieri, grazie a Enrico. Nella Sacra Scrittura, ma nella tradizione degli ebrei, è illecito giudicare nella notte, perché nella notte non comanda il male. Al mattino si esegue la decisione maturata nella notte. C'è stata l'istruttoria, adesso c'è la condanna, il giudizio. Giuda, che è uno dei elementi importanti di questo brano, espia la propria colpa. Ma Gesù espia le colpe di tutti. Lo stesso peccato provoca la morte sia degli ingiusti che del giusto. È l'episodio più tragico del Vangelo. Per Giuda che si suicida, ma ancor più per Gesù che lo ama e dà la vita per lui. Tanti anni insieme senza riuscire a far breccia nel cuore dell'amico. Giuda ha sbagliato e paga. Quante persone incontro che hanno questo chiodo fisso, di essere sbagliati sempre e che Gesù non li può salvare, non li può perdonare. È una grande tentazione e Giuda li rappresenta tutti. E Giuda non la supera questa tentazione. Pietro accetterà attraverso lo sguardo di Gesù, raccontato nel Vangelo di Luca, il perdono, o almeno una porta aperta. Giuda ha chiuso tutte le porte. La dannazione è accusarsi di spiare senza uscire da se stessi. Chi guarda solo a sé vede necessariamente l'inferno. Solo davanti a un amore assoluto per noi possiamo riconoscere il peccato come luogo di grazia. È qui che usciamo dall'inferno. È qui che l'incontro autentico col Signore ci libera. Ci libera da noi stessi. Il vero peccato di Giuda non fu di aver tradito, ma di voler pagare il suo errore. Non il suo errore, ma il suo volere espiare è il suo male peggiore. Il rifiuto di essere amati gratuitamente è dovuto alla menzogna, antica e omicidia, che ci ha dipinto un Dio giusto e tremendo. Conservo ancora in camera una stampa, che non ho mai coraggio di aprire, in cui si raffigura in alto un occhio, un triangolo, un orecchio, una mano che scrive su una carta. Sotto ci sono due episodi. Uno che aiuta un vecchietto, un mendicante, gli fa l'elemosina, l'altro che invece rapina. E poi sotto il giusto, nel suo letto, e gli angeli che lo portano in paradiso, e dall'altra parte i diavoli che si prendono l'anima di quest'altro poveraccio e la portano all'inferno. Questo è osceno. Questo non è Dio, non è il Dio dei Vangeli, ma è quello che ci hanno presentato spesso, nel passato soprattutto. Ma anche adesso qualcheduno lo ritira fuori. Dio vede tutto, Dio ascolta tutto e prende nota di tutto, per cui al giudizio sei fregato. È Giuda che si suicida, non accetta la misericordia di Dio. Giuda prima Nella prima parte, la condanna a morte, Gesù provoca in Giuda il gesto che lo porta al sepolcro. Nella seconda parte, il prezzo del suo tradimento, l'abbiamo già ascoltato ieri, quello che Giuda fa. Nel brano di oggi, Giuda ha portato i 30 denari che ha ricevuto come compenso, li getta. Il termine sembrerebbe dire non tanto all'esterno, ma proprio dentro il Tempio. E questo rende impuro tutte le offerte del Tempio. Allora vengono raccolte giustamente e decidono di comprare un campo, il campo del vasaio, per dare sepoltura agli stranieri. Qui c'è un richiamo ovvio al profeta Zaccaria, sì. Ma anche il fatto che con la morte, il tradimento, la persecuzione, la morte di Gesù, ecco, anche per i pagani c'è un posto in Gerusalemme, nella Terra Santa, dove possono essere deposti, dove possono rimanere per sempre. Ci sono varie citazioni, anche quello di Geremia, oltre che di Zaccaria. Geremia parla del vasaio, come mi ordinò il Signore. È un'allusione all'Esodo, dove si parla dell'indurimento del Faraone, che portò Israele alla Pasqua e all'Esodo. Con queste diverse allusioni scritturistiche, Matteo elabora una teologia del prezzo di sangue come salvezza e speranza per tutti. Gesù viene portato a Pilato. Il brano si articola in tre parti: la regalità di Gesù e il suo silenzio, il tentativo di salvarlo da parte di Pilato, ed infine il grande baratto, la morte ingiusta del giusto libera l'ingiusto dalla sua morte. In Barabba siamo tutti noi. Barabba vuol dire figlio del padre. Non ha un nome. È il nome che una volta si dava Dio ti aiuti, no? Il figlio di un ignoto. Pertanto Barabba, che in altri testi viene chiamato anche Gesù, Yeshua, Barabba, rappresenta tutti noi che non abbiamo un vero padre, perché lontani da lui. E questo padre ce lo restituisce, ce lo fa conoscere prima e ce lo restituisce Gesù. In questo scambio tra la vita e la morte, noi entriamo a far parte della famiglia di Gesù, di Dio, attraverso Gesù. Dio non voleva che Israele avesse un re come gli altri popoli. Lui stesso è il loro re e vuole un popolo di fratelli, libero dalla violenza e dal dominio dell'uno sull'altro. Gesù è il re promesso come successore di Davide, colui che viene nel nome del Signore, proprio perché viene con l'asina, vi ricordate, no? La lettura che facciamo la domenica delle Palme, Gesù che entra in Gerusalemme con la groppa di un asinello. È il re mite, disarmato. Non è uno che asserve, ma serve. Non domina, ma dona. Non tiene in mano, ma si mette in mano degli uomini. Non toglie, ma dà la vita. Non è l'uomo più arrogante e violento, ma il più umile e mite di tutti. Il suo è il regno del figlio che ama i fratelli come è amato dal padre e restituisce a ciascuno la propria libertà, che è la sua dignità di immagine di Dio. Noi come Barabba non abbiamo un padre, perché siamo idolatri, perché seguiamo la moda, seguiamo il potere o la cerchiamo, la ricchezza, spesso in modo molto sbagliato, come ha fatto Barabba e l'altro ladrone. Ma Gesù lo va a cercare. Mi colpisce questo fatto che attraverso l'incontro con Gesù un uomo, ecco, non viene ucciso violentemente, ha un'altra occasione. E un altro sulla croce viene portato in paradiso. Gesù va a cercare anche l'ultimo dei fratelli, anche quello che non lo ricerca, anche quello che è l'immagine opposta alla sua. Barabba, figlio di nessuno e fratello di nessuno, e per questo ribelle e omicida vive aspettando la sua persecuzione. La sua situazione è metafora della condizione umana. Tutti ignorano il padre, non siamo né figli né fratelli, ma siamo in lotta gli uni con gli altri, in attesa di finire come avremmo voluto finisse l'altro. Per invidia, ecco, consegnano Gesù per invidia. È un testo, è una parola su cui vi invito a riflettere in questa Quaresima. Per invidia del diavolo entrò la morte nel mondo, secondo il libro della Sapienza. Per invidia Adamo si fece convincere a disobbedire. Per invidia Caino uccise Abele. Per invidia i fratelli vendettero Giuseppe, eccetera. L'invidia sta all'origine e forma il tessuto connettivo della nostra storia. Invece di gioire del bene dell'uno e dell'altro, ne facciamo oggetto di possesso, da conservare e da bramare, da difendere o da rapire. Per invidia il bene, ogni bene, si converte in male, diventa causa di violenza perpetrata e subita. E lo vediamo anche nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, nell'ambiente di lavoro. Ecco, Matteo, a differenza degli altri evangelisti, introduce a questo punto la moglie di Ponzio Pilato. La moglie di Pilato, a differenza di quella di Erode, vuol salvare l'innocente. Comunque il potente, al di là di ogni consiglio buono o cattivo, non può salvare l'innocente. Come Erode, giocato dal suo gioco, non può che dare la morte anche contro voglia. Infatti deve eseguire la volontà di tutti. Nell'antichità i sogni, i sognati, mattinata, poco prima che ci si alzi, ci si svegli, venivano ritenuti propiziatori, inviati dagli dèi, pertanto con significato ancora più forte, no? Come messaggio divino. E, come sapete, la moglie di Pilato, di cui non si sa il nome, dice: questa notte ho sognato di questo giusto, non interessarti di lui. La folle vuole che sia crocifisso. Come tutti nel Sinedrio condannano il Signore per bestemmia, ora tutti in piazza condannano il Re che testimonia la verità. Ognuno è chiamato a distinguere la propria voce nel grido unanime della folla. Purtroppo, la frase che segue, il suo sangue ricada su di noi, sui nostri figli, è stata interpretata come una maledizione del popolo eletto e pertanto ha dato origine a cattiverie, persecuzioni. Ma Matteo, che è un ebreo d'altronde e scrive per ebrei, vuole semplicemente significare che, dato che il suo Vangelo è stato scritto dopo il 70, dopo la distruzione di Gerusalemme, ecco, questa profezia si è avverata. La generazione successiva vedrà ricadere su di loro il sangue del giusto, no? Come una specie di conseguenza nefasta della loro scelta di oggi. Non l'hanno riconosciuto come Messia? Sono andate avanti per la loro strada? Questo è il giudizio che viene dal mondo, da noi, per noi. Sono andate incontro alla distruzione. Questo vuole dire Matteo. Non che sono maledetti per sempre, non che i figli dei figli, cioè gli ebrei di ora, perché Dio è coerente, è costante. Se lo ha eletto e lo ritiene un figlio primogenito, lo rimane tale. Magari la storia lo castiga, in qualche maniera lo educa, però Dio non si discosta mai da là. Saltiamo perché ormai è tardi. Gesù è condotto poi nel pretorio. È l'incoronazione del più piccolo tra gli uomini, è il re. Dopo la proclamazione pubblica avviene l'incoronazione nel palazzo. Segue il corteo trionfale e l'intronizzazione davanti al popolo. Il cerimoniale di corte per il nuovo re è rispettato con vigore. La sua proclamazione è la condanna a morte. La sua incoronazione è di spine. Il suo trionfo la via crucis. E il suo trono sarà la croce. Da lì compirà il suo giudizio, mentre i re di questo mondo fanno scannare davanti al trono i propri nemici, anche il Vangelo di Matteo, non lo ricordo, quel re che è andato a Roma per farsi incoronare re, poi quando torna dice: portatemi qui i miei nemici, no? Prima dà i vari regni ai suoi servi che hanno messo a frutto i talenti che ha lasciato loro, Poi dice: chiamate qui i miei nemici e uccideteli davanti a me. Perché questa è la logica umana. Di lì si compierà il suo giudizio. Mentre i re di questo mondo fanno scannare davanti al trono i propri nemici e premiare gli amici, lui vincerà ogni ingiustizia premiando i nemici della sua amicizia. La cosiddetta prostrazione che i sudditi fanno davanti al re, all'incoronazione, ha una simbologia sanguigna. Il re è in mano lo scettro e Gesù ha la canna, il suo scettro, è il prolungamento della mano del re, dell'imperatore. Se lui abbassa lo scettro, la testa del suo suddito viene tagliata, è già prostrato per essere giustiziato. Se lo allunga semplicemente, il suddito viene graziato e viene magari premiato. Ne abbiamo un esempio anche nel libro di Esther, quando Esther va dall'imperatore e l'imperatore, non se l'aspettava, allunga lo scettro per graziarla e farla entrare. Avete il foglio con altri spunti di riflessione, di meditazione. Continuiamo adesso con l'adorazione.